Spazio Italia.
Te voglio bene assai, settimanale di vita e cultura italiana in Belgio, ogni martedì alle 19.30 su RCF 107.6.
Amici radioascoltatori, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Spazio Italia. Nella settimana che ha visto cominciare i mondiali di calcio in Sudafrica, e da buon italiano ovviamente non possiamo che augurare un buon in bocca al lupo alla nostra nazionale. E dunque saluto i miei ospiti, i nostri ospiti qua in studio. Abbiamo Josefine, Liliana, Manuela e Adele, benvenuti.
Ciao.
E un benvenuto anche a David in regia. Allora, andiamo subito al sodo e vediamo di cosa parliamo oggi. Primo argomento, Adele, di che parliamo?
Parliamo dei nuovi migranti che chiedono risposte, di un articolo di Padre Graziano Tassello.
In effetti stiamo parlando delle funzioni delle missioni cattoliche all'estero e del concetto di multiculturalità appunto delle stesse. Sapete che significa l'aggettivo, la parola residuale?
E che residono in Italia.
Ve lo dico io. È in politica residuale, significa, è un modo per giustificare il drastico ridimensionamento delle politiche a favore delle comunità italiane all'estero. L'aggettivo è stato ripreso anche in ambito ecclesiastico per spiegare non solo la diminuzione dell'invio di nuovi sacerdoti dall'Italia, ma anche per riportare in Italia forze che sono ritenute più necessarie nella penisola più che all'estero. Così si rafforza l'idea che prendersi cura degli immigrati italiani, sia vecchi che nuovi, non fa parte delle priorità pastorali della Chiesa italiana. Eppure, in ambito cristiano, non dovrebbe esistere il concetto di residualità. Agli occhi di Dio, ogni persona singola è importante.
Eh sì, perché di fronte a tale situazione, confrontati appunto con questa ideologia della residualità, gli operatori pastorali attivi in campo migratorio si sono chiesti se il loro intento è quello di difendere interessi di parte, quindi ridurre la cura pastorale dei migranti, oppure quello di sviluppare un cammino di riflessione a livello teologico e pastorale all'interno di un progetto che si propone di vivere la multiculturalità come convivialità delle differenze. Nonostante l'era in cui viviamo sia definita l'era delle immigrazioni, purtroppo spesso questo argomento viene messo da parte dai teologi di professione. In questo modo si moltiplicano i progetti assistenziali basati su inclinazioni personali e soprattutto questo disinteresse porta a negare una storia piena di significati che ha influenzato profondamente le numerose chiese locali. È preoccupante infatti assistere alla negazione della memoria, perché senza questo stimolo le chiese locali sono condannate a vivere una monoculturalità che rovina il volto cattolico della Chiesa. Non si tratta solo di ridefinire la funzione specifica delle missioni per gli emigrati. Le missioni tra gli italiani all'estero costituiscono una memoria storica e un modello di sperimentazione pastorale che possono servire ad individuare le linee pastorali da applicare ai nuovi flussi migratori in Italia. Le missioni hanno come scopo quello di formare i fedeli migranti a vivere la loro vocazione da protagonisti e non da assistiti, mentre oggi si investe quasi esclusivamente sulla formazione del laicato.
Qualche esempio? Vediamo subito. Il Coordinamento Nazionale in Svizzera ha ripreso i corsi di teologia, frequentati dai giovani sia di terza che di seconda generazione. In Germania invece si moltiplicano gli incontri di formazione per laici a livello nazionale e zonale. Le missioni si sono messe a servizio della nuova evangelizzazione in un'Europa divenuta indifferente a Dio e che però è portata a osteggiare la religione. Da tempo hanno avviato un cammino di comunione. Tante missioni in vari cantoni svizzeri sono divenute esemplari per la comunione di intenti tra i missionari e le missioni vicine in progetti comuni. In questa maniera si ha per esempio i corsi di formazione per fidanzati, i corsi per i lettori, e in questa maniera appunto si è favorito un contatto capillare con tutti gli emigrati. La stampa cattolica di immigrazione e la stampa cattolica di immigrazione in Europa è riuscita appunto ad aggiornarsi. Un esempio che noi abbiamo è anche il settimanale Corriere degli Italiani che è uscito in Svizzera ed è l'unico settimanale cattolico in lingua italiana al di fuori dell'Italia, quindi al nord delle Alpi. E questo giornale anche ora c'è anche un'inserzione relativa alla vita in Belgio.
Possiamo parlare anche di Vita Nostra, un altro piccolo giornaletto che c'è qua a Bruxelles.
Esatto, che fanno parte appunto di questa forma di comunicazione per gli italiani appunto all'estero, grazie di avermi ricordato. Dunque questi mensili giungono puntualmente in tutte le famiglie di determinate zone che vengono individuate. Un'attenzione particolare viene data sia alle coppie vecchie che a quelle nuove per sostenere nel loro amore reciproco con ritiri, incontri per giovani coppie e soprattutto con il contatto personale e la celebrazione di particolari ricorrenze, cosa che in effetti noi stessi siamo promotori insieme al nostro Don Domenico e che appunto ci sforziamo a portare avanti insomma regolarmente.
E proviamo.
E dunque parliamo un po' di occasioni anche di confronto per i giovani, perché per fronteggiare questa situazione, magari accanto all'invio di nuovo personale, sarebbe utile per le comunità residenti all'estero poter usufruire della presenza di giovani italiani che trascorrono per esempio l'anno di servizio civile in emigrazione, magari lavorando all'interno dei mezzi di comunicazione sociale, nell'animazione dei gruppi giovanili, nel mondo degli anziani. È utile ricordare che però nei seminari e nelle facoltà di teologia in Italia i corsi di storia ecclesiastica e di pastorale trascurano il fenomeno delle migrazioni e non si favoriscono le occasioni di confronto tra operatori presenti in emigrazione e operatori che lavorano tra gli emigrati per scambi di informazioni e per l'approfondimento di quei principi che appunto devono guidare coloro che vogliono dare all'accoglienza un volto autenticamente cristiano. Non vengono nemmeno favoriti degli stage tra gli emigrati per i giovani sacerdoti italiani, eppure proprio attraverso questi stage i giovani sacerdoti avrebbero la possibilità di apprendere un'altra lingua, di entrare in contatto con un'altra chiesa e di testare la loro educazione alla mondialità. Il cammino europeo che la Chiesa italiana incoraggia dovrebbe passare anche attraverso questa cosiddetta contaminazione. Una mentalità meno provinciale, infatti, aiuterebbe ad avvicinarsi con più umiltà e più gioia alle nuove culture che stanno ridisegnando il volto dell'Italia. L'aver appreso a valicare le frontiere, a confrontarsi con una nuova cultura, come hanno saputo fare gli emigrati, vorrebbe dire arricchire profondamente la chiesa locale.
Secondo Padre Graziano, quindi il punto non è tanto quello di capire il futuro delle missioni cattoliche italiane in Europa, quanto piuttosto capire quale volto di chiesa si intenda privilegiare e in quale tipo di chiesa si vuole praticare la pastorale dell'accoglienza. Fondamentalmente occorre spostare l'accento da una pastorale pensata per mantenere e conservare e bisogna muoversi verso una pastorale missionaria in cui l'aspetto più importante non è quello di percorrere la via del rafforzamento delle strutture, ma piuttosto la via più debole dell'acquisizione di un'identità profetica. Fondamentalmente quindi le missioni invocano una segnaletica nuova, cioè una pastorale che scelga di vivere la comunione delle differenze e non piuttosto l'appiattimento delle diversità dell'anticattolico. Possiamo intravedere nelle missioni quel minuscolo germe che, sbocciando, indicherà quale debba essere la nuova frontiera della Chiesa in Europa. Una Chiesa dove la differenza è di casa e dove i diversi doni dello Spirito, dati a vari gruppi, sono da considerarsi un contributo vitale per il bene comune. Le missioni per i migranti, che Padre Graziano le definisce come un minuscolo laboratorio di cattolicità e di comunione. Il pluralismo etnico e culturale nella Chiesa non è una situazione transitoria, ma una dimensione strutturale. Quindi c'è da riflettere anche su queste parole.
Sì, poi noi siamo a Bruxelles, che è appunto diciamo il cuore dell'Europa e della diversità.
E la viviamo in prima persona.
È un passaggio che stiamo vivendo anche qua, sì.
Esatto. Ok, primo intervallo musicale, vi facciamo ascoltare un brano di Neck dal titolo Perdere il controllo.
Mattino, come me, che piano mi incammino verso un nuovo giorno che inizia qui, tra sguardi indifferenti e foglie di un autunno che
su di me cadono inesistenti e a volte mi vorrei fermare. Sembrano ignorare me che passo qui e svanirò lontano.
Ben ritrovati cari radioascoltatori, passo la parola a Manuela che ci parlerà di della presentazione del film di Carlo Verdone che c'è stata il 25 maggio qui a Bruxelles.
Sì, grazie Adele. Salve a tutti amici ascoltatori, effettivamente vi vorrei raccontare di questa presenza di Carlo Verdone a Bruxelles e in cui lui ha presentato il suo recente film Io, Loro e Lara per la prima del film all'estero e quindi a Bruxelles. È stato interessante perché Carlo Verdone ha concesso un'intervista alla giornalista che lo introduceva e anche a qualcuno dei partecipanti e quindi quello che abbiamo potuto capire è un po' la descrizione di questo film e della tematica che è più interessante, quella del ruolo del personaggio prete della nostra società contemporanea. È un film che sta avendo molto successo, è uscito il 5 gennaio del 2010, quindi una data delicata perché era in competizione con i film di Natale che ancora erano nelle sale e ancora 9 giorni prima di Avatar, quindi era un po' a rischio.
Addirittura.
Sì, però ciononostante, finora è il film più visto in Italia. Ha incassato già 17 milioni di euro. Come mai? Beh, sostanzialmente perché, come i soliti film di Verdone, è un film che riesce a raccontare molto bene le abitudini degli italiani. Fa una fotografia spietata, lucida ed ironica degli italiani, delle famiglie, con le loro complicazioni, le contraddizioni, se volete anche le meschinerie. Il linguaggio è quello solito di Verdone. Non ha voluto, come dice lui stesso, utilizzare alcuna furbizia per accattivare lo spettatore e anzi ha voluto ingrandire le tematiche di oggi attraverso questa lente di ingrandimento che è lui stesso, che è appunto il regista. e ci ha messo un po' di tutto, quindi la curiosità, lo stupore e la rabbia con il modo spontaneo di raccontare e di affrontare la vita di ogni giorno. Le tematiche sono molto attuali, la conflittualità generazionale, le coppie, le relazioni tra anziani e badanti, che sappiamo che è un tema molto interessante nell'ultimo periodo, soprattutto in Italia, il problema migratorio, gli interessi e i conflitti di eredità, l'avidità umana, eccetera. E comunque alla fine è risultata una tipica commedia all'italiana, molto semplice e anche molto umile.
E per averlo visto, io devo dire che veramente ha descritto benissimo tutte quelle situazioni.
Sì, infatti, e poi riesce sempre a farlo con una grande ironia, un po' amara, ma comunque sempre molto spietata, affiancato da un'ottima Chiara Chiatti, che è stata veramente una delle, come dice lui, la donna benedetta da Verdone, quindi adesso fa parte del pool di donne che recitano esatto. E diciamo quello che più ci interessa forse delineare qui è la figura del prete missionario, che è poi al centro di questo film, perché è la storia appunto di questo prete che fa il missionario in Africa, torna in Italia e lì si confronta con delle realtà che comunque non gli sono molto, molto vicine, sono delle realtà comuni, tipo la vita di tutti i giorni, appunto i litigi, le coppie, le famiglie, ma sostanzialmente sono un po' lontane dalla sua di realtà. E quindi si presta molto facilmente all'ironia ed anche a diciamo la stigmatizzazione dei comportamenti e delle frasi, cioè diventa un personaggio effettivamente, un personaggio stordito dalla complessità di questa società occidentale ed europea che sembra vivere, litigare e andare avanti sostanzialmente senza avere bisogno del prete. Però ciononostante, da tutta questa storia il protagonista ne esce bene. E infatti alla fine ci sarà anche un lieto fine che fa sorridere. E dice Carlo Verdone che questo è un po' il suo piccolo contributo per tutti i preti per bene che esistono e che operano una montagna di bene. Infatti lui dice di conoscerne parecchi ed anche lì in Africa ne ha conosciuti di molto per bene che svolgono un lavoro straordinario.
Per questo momento difficile per la Chiesa è una buona cosa
anche. Esatto, infatti proprio quello che dice lui, perché dice che sicuramente adesso è un momento difficile, ma non è che poi si possa presentare solo l'aspetto negativo di qualche esemplare, non è corretto per la categoria preti.
Certo.
E quindi comunque la tematica del prete, la tematica diciamo di tutto il film porta il prete anche in una situazione un po' di spiazzamento, rimane sostanzialmente solo perché non è mai stato innamorato, non capisce che non sono realtà vicine a lui, deve portare avanti affari di famiglia come colui che ha più autorità, però comunque lui non lavora, quindi è un po' viene guardato con estraneità. Quindi rimane una persona sola che nessuno ha voglia di ascoltare e soprattutto nessuno ha voglia di ascoltare la sua crisi, perché il tema è anche i suoi dubbi esistenziali, il fatto che viene messo in crisi in quel periodo. E alla fine comunque poi torna alla sua Africa, quindi tutto si risolve così, ma lascia una situazione piacevole, quindi sorrisi compresi alla fine. Insomma, un film molto piacevole, nello stesso tempo anche molto intelligente, che quindi vi consiglio di andare a vedere. Consiglio. Non so ancora quanto tempo rimanga nelle sale, quindi non so come è possibile. Sicuramente un augurio per tutti quelli che lui chiama preti per bene, tutta la gente per bene, di continuare a fare il loro lavoro nonostante il periodo di difficoltà in cui ci troviamo adesso.
Perfetto, grazie Emanuela. E adesso il prossimo stacco musicale con La mia banda suona il rock, cantata da Laura Pausini.
Suona il rock e tutto il resto all'occorrenza. Sappiamo bene che da noi fare tutto è un'esigenza. È un rock bambino, soltanto un po' latino. Una musica che è speranza, una musica che è pazienza. È come un treno che è passato con un carico di frutti. Eravamo alla stazione. E per chi non c'era, e per chi quel giorno lì inseguiva una sua chimera e non svegliava.
suona il rock e cambia faccia all'occorrenza. Da quando il trasformismo è diventato un'esigenza, ci vedrete in crinoline come brutte ballerine, ci vedrete danzare come giovani zanzare. Ci vedrete alla frontiera con la macchina bloccata, la luce l'avrà fatta, la musica è passata. È un rock bambino, soltanto un po' latino, viaggia senza passaporto e noi dietro col fiato corto. Lui ti penetra nei muri, ti fa breccia nella porta, ma in fondo viene a dirti che la tua anima non è morta. E non svegliare, ed è un'eterna partenza.
Sempre sintonizzati su RCF 107.6. Allora, dopo quella bellissima canzone di Laura Pausini che ci fa già pensare all'estate, do la parola a Josephine.
Grazie Liliana, un saluto a tutti. Allora, io vi informo che martedì 22 giugno alle 20:15 ci sarà una conferenza all'ULB organizzata dall'Institut d'études du judaïsme sul tema Le Vatican et les Juifs, relations et controverses, con il padre Patrick Desbois, direttore del Servizio Nazionale Francese per le relazioni con l'ebraismo e consultante della Santa Sede per le relazioni religiose con l'ebraismo. Per maggiori informazioni chiamare allo 02 650 3348.
E penso che questo aiuterà molto al dialogo interreligioso.
Poi, giovedì 23 giugno alle ore 18 e alle ore 20:30, nell'ambito degli appuntamenti del cinema italiano al cinema Lo Stockel, ci sarà di nuovo una proiezione del film, come tutti i mesi, si chiamerà Mini Vacanti, è un film recente del 2010.
Ancora una commedia, penso.
Sì, con Riccardo Scamarcio, del regista Ferzan Özpetek. Per maggiori informazioni chiamare la Sintesi allo 02 538 2870 o scrivere un'email a info@sintesi-cinemaitalien.be. Venerdì 24 giugno nella Basilica di Kuckelberg saranno accolte le reliquie del santo curato d'Ars. Al programma, alle ore 19, ci sarà un'accoglienza delle reliquie. Alle 20:15 una conferenza sul santo curato d'Ars dal padre Carlo Tiberghien. Alle ore 20 una eucaristia devozionale al curato d'Ars presieduta da Monsignor Leonard e seguita da una meditazione e dalla venerazione delle reliquie.
E questa è una celebrazione che conclude proprio giustamente l'anno sacerdotale che abbiamo vissuto tutto questo anno.
E si finisce anche a mezzanotte. Per maggiori informazioni andare sul sito www.basilic.be.
E ancora una cosa, tutti i sacerdoti sono invitati ovviamente.
Ah sì, penso di sì, anche noi.
Sì, tutti.
Dunque voilà, concludo con questa ultima informazione. Passo la parola a Manuela.
Io vi volevo solo salutare, grazie Josephine, saluto tutti i nostri amici ascoltatori, un grazie a tutti voi in studio e alla prossima.
Ciao a tutti.
Ciao.
Pazio Italia.
Te voglio bene assai, settimanale di vita e cultura italiana in Belgio, ogni martedì alle 19:30 su RCF 107.6.